Buon sabato a tutti, ben ritrovati. Tocca a me salutarvi perché ovviamente tutti vi hanno già salutato, ma con piacere lo faccio, perché come sappiamo il sabato è un buon giorno per riunirci e ascoltare la parola di Dio. Abbiamo sentito il sermonetto, veramente molto edificante, e sappiamo, abbiamo compreso che le scelte determinano veramente quello che è la vita un po' di tutti. Quindi oggi il tema è la vera amicizia, il tema di questo messaggio. Sì, proprio l'amicizia. Come spiegare e definire la vera amicizia? Naturalmente spero vivamente di dare un giusto contributo nell'esporre questo tema. Infatti io ritengo, e penso che voi condividiate questo, che l'amicizia è un dono estremamente raro e non nasce nella mente, ma nel cuore di persone fedeli. Perché l'amicizia è parallela alla fede, all'amore, sono tutti doni che Dio ci dà. Quindi la fedeltà è una componente essenziale per una vera amicizia. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: domandiamoci veramente nel nostro intimo se crediamo nell'amicizia. Questo è molto importante. Credere in quell'amicizia nuda e cruda, senza interessi di sorta, fra persone. Cioè, quell'amicizia senza interessi. Priva di qualsiasi interesse, sia economico o altro, che resta nell'intima essenza della nostra natura, di una persona. Una rara virtù per ognuno di noi. Noi facciamo una vita come fosse un esempio dei binari di un treno che vanno, percorrono lo stesso percorso, ma questi due binari non si uniranno mai, come dicono i politici che sono convergenti, ma questi binari sono divergenti, hanno due direzioni diverse, il bene e il male, la scelta della via di Dio o quella di Satana. Quindi non può esistere una vera amicizia se non vi è amore. Amore e amicizia sappiamo bene, e possiamo dare questa considerazione, che vanno di pari passo. Amore e amicizia di questi tempi hanno perso il loro valore, si sono entrambe inflazionate. E voglio fare un esempio, come abbiamo sentito anche nel sermonetto, nel sermone. Amore, equazione uguale sesso, ma non è così. L'amore, il vero amore, non ha interesse. Non ha un interesse, un desiderio fisico, è un qualcosa di santo, dove non c'è nulla. Cioè quell'amore che Dio ci insegna attraverso le scritture. Anche l'amicizia ha trovato il suo periodo di inflazione, perché l'amicizia viene scambiata come compagnia. Mio nipotino mi diceva sempre: papà, questo è mio amico. Io dicevo: Santiago, guarda che l'amicizia è una cosa diversa, questo è un tuo compagno. L'amicizia è una cosa che cresce a livello sentimentale, di fede per un amico, di fare qualsiasi cosa per un amico. Questa è la vera amicizia. Quindi perdere il significato intrinseco di questa parola, del significato, è importante comprenderlo. Ma desidero approfondire il vero significato di amicizia, che ha molta affinità in realtà con la fede e le opere. E quindi voglio portarvi subito dei pilastri che riguardano ovviamente le scritture, dove creiamo la base. In Giacomo 2,22 la scrittura dice: tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. La stessa cosa, come ho detto prima, vale per l'amicizia. Non solo parole, ma fatti. In Giacomo 23 ancora, 2,23, la scrittura dice ancora: così fu adempiuta, e questo è molto importante, parole di Dio, la scrittura dice: Abramo credette a Dio. Ecco, qui vediamo la fede, no? Abramo credette a Dio. E ciò gli fu messo in conto di giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Ecco, come vedete, ci lega questo con Dio. Abramo credette per fede. Crediamo nell'amicizia, ricevendo da un vero amico il dono che è Dio. Questo riceviamo. In Giacomo 4,4 dice ancora: l'amicizia del mondo, e questo lo sappiamo bene, è inimicizia verso Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Sappiamo il mondo come opera, l'abbiamo sentito anche nel sermone, è importante una fase storica di cambiamenti successivi, di cosa il mondo dà, una falsa amicizia. L'amicizia del mondo vista da Dio è come un adulterio, perché è un'amicizia bugiarda, perché la provenienza sappiamo qual è un'amicizia bugiarda, è menzognera e che è nota a tutti, come è scritto in Giovanni 8,44. Chi predica la menzogna non è sincero. Infatti la scrittura cosa ci dice? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non siete attenuto alla verità, alla sincerità nel praticare la vera via. Perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è di suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi, cos'è? È il tradimento dell'amicizia, è il peccato che non sarà perdonato? Domanda. Noi abbiamo l'esempio di Giuda, sappiamo tutti quel percorso che Giuda fece. Tradì l'amico di Gesù per 30 denari. Quindi, tradire l'amicizia è l'atto moralmente grave fra quanti ne caratterizzano, cioè ne fanno del proprio carattere, la vita. Dobbiamo dire succintamente questo, che cosa l'amicizia sia vera e in che cosa consiste la sua essenza. Non è facile, lo so, come può sembrare. Cercheremo di fare il possibile. Molti si riempiono la bocca di questa parola amicizia, amico, 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 amico qui, ma pochi ne comprendono il significato profondo. Insisto sul fatto che l'amicizia che Dio ci ha dato è un dono quando noi la pratichiamo, come Dio ci dimostra nelle scritture. Anche Gesù Cristo, nella Bibbia l'amicizia è menzionata centinaia di volte, che racconta fatti, episodi, eccetera. E meno ancora sono quelli che la vivono in maniera autentica e coerente. In Proverbi 18,24, e questo è significativo anche questo per dare una distinzione di quali sono gli amici e quanti devono essere. Chi ha molti amici può essere sopraffatto, ma non c'è un amico più affezionato di un fratello. L'unicità è importante, non è la quantità. Il fatto che pensiamo di avere molteplici amici, già siamo su una posizione sbagliata, perché l'amicizia comprende un rapporto intimo, personale. Ancora in Proverbi 19,4, le ricchezze procurano gran numero di amici. Noi sappiamo che il mondo è pieno di questi falsi amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. A volte, guardate, le migliori amicizie nascono proprio quando due persone vivono nella stessa condizione di povertà. In quei casi c'è un'amicizia forte, potente, perché ci si comprende a vicenda, ci si aiuta, ci si vuole bene. Quindi si esprime in questa fase il massimo del sentimento e di unità che può venire fra due amici. In Luca 12,4, ma voi che siete miei amici, e qui è Gesù che parla, ma voi che siete miei amici. Quindi anche Gesù dà l'amicizia. L'amicizia è un fatto importante. Io dico, Gesù in queste parole, in queste circostanze, indica l'amicizia e rassicura i suoi discepoli, come rassicura noi nei suoi insegnamenti, che cresciamo in questo, affermando la sua deità. E dice: non temete, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono farne più, dice Gesù. Qui riceviamo il dono dell'amicizia di Cristo, una cosa che noi dobbiamo accettarla come un grande dono, un tesoro inestimabile. L'amicizia, sappiamo bene, dobbiamo dare la considerazione giusta, che è il solido fondamento sulla quale si poggia la fiducia, che trasforma ed è questo che trasforma ed è la leva al di sopra della vita ordinaria che si conduce tutti i giorni. Dove manca la fedeltà e la sincerità, che è la componente essenziale di una vera amicizia. Non c'è bisogno che io lo dica, ma penso che tutti noi, visto che viviamo nel mondo, abbiamo un esempio forse probabilmente quotidiano, che la vera amicizia non è così diffusa, è una merce rara. L'amicizia non è solo di coloro che vivono una vita religiosa e credono in Dio, ma è anche la componente umana verso un proprio simile. Però chiunque concepisce l'amicizia come qualcosa di sacro resterà fedele fino alla morte. Un ateo non può vivere l'amicizia nel senso più alto, perché è mancante di uno scopo oltre la vita, il dono della conoscenza che viene dato a noi chiamati. Noi abbiamo una profonda conoscenza e diamo il giusto valore a questo, all'amicizia, perché sono privi di un dono, quindi manca a loro la completezza della vera amicizia, per cui nel momento opportuno ne verrebbero meno. Mancando lo Spirito Santo, ovviamente non c'è una continuità a vita fino alla morte. La fedeltà che Dio ci dice, ovviamente, di mettere in pratica per dare il giusto valore, ma soprattutto la fermezza della continuità, che è tutto. Perché sapete, nella via di Dio non si può essere, come si dice, degli attori che si fanno un film e poi, cioè delle comparse. Dobbiamo essere sempre attori a vita. L'amicizia non è esclusiva di un credente. Questo va detto giustamente per essere altrettanto fedeli. Salvo una sottile differenza. La fede in Dio, che dà un valore aggiunto, questo è importante, avendo in sé il dono dello Spirito Santo, dove noi con lo Spirito Santo diamo la vera amicizia, la vera lealtà. Una cosa essenziale alla forma più alta della vera amicizia, la quale si distingue naturalmente dalle sue scadenti e numerose imitazioni. Cioè ciò che viene reciprocamente scambiato è il bene, e questo mette in movimento nel cuore delle persone, mettendo in pratica quel sentimento che è la vera amicizia. Per cui una tale amicizia renderà i soggetti sempre migliori, non solo nei loro rapporti reciproci, ma anche in se stessi. Cioè, noi non cresciamo solo nel dare, ma cresciamo anche per noi stessi, nel fare il bene. Credo che l'amicizia vera sia un sentimento molto raro nel mondo, e che non possa esistere se non tra persone fedeli. Nell'amicizia la fedeltà è importante, perché se l'amicizia non è fedele, non resta fedele nel tempo, non è una vera amicizia. Ma non solo a se stessi, ma ai valori indicati nella Bibbia. Esempio, ama il tuo prossimo come te stesso. In questo amore, l'amore è una componente molto vasta, quindi abbiamo dentro queste cose. L'amore non è una cosa fine a se stessa, come la possiamo intendere in un matrimonio. Ecco, il vero amore, per esempio, posso portarvi, il vero amore in un matrimonio lo si vede quando, giusto per dare un esempio giusto, nella tarda età, quando non dobbiamo confondere il vero amore con un'attrazione sessuale o tutto quello che può essere il componente di personale, ma il vero amore consiste quando non possiamo più ricevere nulla di quello che desideriamo. Quando noi saremo pronti, ovviamente, ad accudire, a difendere, a proteggere, a dare tutto quando non riceviamo più nulla. Questo è importante. Non so se mi spiego bene. Quando non riceviamo nulla e diamo all'amore, questo è il vero amore. L'amicizia è un rapporto, disinteressato, ma deve sempre essere reciproco. Ovviamente non possono esistere amicizie non ricambiate. In questo caso non si tratta di amicizie sincere, ovviamente. Al massimo vi sono delle simpatie. Simpatie non ricambiate. Ma la simpatia è una cosa totalmente diversa da quella che è l'amicizia. Detto questo, faccio un inciso, perché il tradimento dell'amicizia è un atto moralmente grave. Il tradimento di un amico più famoso al mondo è quello di Giuda. Ormai questo tradimento è diventato per antonomasia, viene sempre su ogni tradimento: sei come Giuda. E la classica frase è questa. Andiamo a vedere un po' il percorso, giusto per magari per commentare anche questo tipo di avvenimento. Giuda tradì Gesù, lo troviamo in Luca 23:3. Ma perché tradì Gesù? La scrittura dice: Satana entrò in lui. Ecco che in ogni cosa sbagliata che noi facciamo, quindi un tradimento anche di una semplice amicizia, ma di un valore inestimabile, è perché il diavolo opera dentro di noi, ci influisce nella nostra mente. Ecco che noi cosa facciamo? Veniamo meno a quel grande sentimento che è la fedeltà. Questo Giuda chiamato Iscariota, che era uno dei dodici, riflettiamo su questa cosa, noi parliamo di uno dei dodici, aveva contatto costante con Gesù, eppure tradì. Pensate alla potenza dell'influenza del diavolo, dove può arrivare? Però anche qui va fatto un inciso, noi sappiamo che Giuda ebbe un ruolo importante perché Gesù doveva compiere una missione. Quindi questo è importante tra parentesi. Però vale un esempio per tutti noi, negativo. In Luca 22:47 Gesù, mentre parlava ancora sulla folla, e colui che si chiamava Giuda, questo è l'episodio che conosciamo tutti, sono scritture che sappiamo, che era sempre uno dei dodici, lo precedeva e si avviò a Gesù per baciarlo. Questo bacio è significativo, nel senso che quanti falsi amici ci adulano per tradirci? Io non so voi, però nell'ambito della mia vita ne ho trovati tanti che ti adulano, anche perché poi dipende dalla posizione nella quale occupiamo e a volte insomma ci rendiamo conto. E ancora oggi io queste cose le vivo, non dico quotidianamente, ma è così. Ma penso che tutti noi possiamo avere questa esperienza negativa che ci addolora a volte. Però è un confronto con la società e con la via, con gli insegnamenti che abbiamo, quella di Dio e quella del mondo. Infatti in Giovanni 6:71 ancora, egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, sempre uno dei dodici, stava per tradirlo. Quindi Gesù era consapevole di tutto questo, ma doveva essere compiuta l'opera che lui era venuto a fare sulla terra. In Giovanni 13:2 abbiamo il percorso di quando, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo nel cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. E spesso il diavolo si insinua nella nostra mente, nel nostro cuore, per fare un'azione cattiva, che può essere un tradimento, una qualsiasi altra cosa. Questo è un altro aspetto importante. Chi tradisce in senso generico un amico, Dio Cristo, comunque un tradimento è. Molti hanno tradito la chiamata, abbiamo esperienza del passato e probabilmente sarà anche in futuro, spero di non essere fra questi. La chiamata perché il diavolo si è insinuato in loro e hanno ceduto e tradito il patto con Dio. Questo è un altro aspetto, perché Dio e Gesù ci hanno dato la fiducia in questo. Quindi l'amicizia, abbiamo letto delle scritture, nulla mi invento se non viene testimoniato dalle scritture. Quindi ancora in Marco 14:21 Il figlio dell'uomo se ne va, dice la scrittura, come sta scritto di lui. Ma prossimo alla crocifissione, quindi al compimento della sua missione terrena, questo doveva accadere, questo particolare aspetto del tradimento di Giuda. Ma la scrittura aggiunge anche un'altra cosa. Guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Noi ogni tradimento che facciamo, parliamo di noi chiamati, che conosciamo bene ovviamente la fedeltà, l'amore di Dio, il dono dell'amicizia che Dio ci dà, ogni volta che trasgrediamo noi compiamo un atto di tradimento, non solo al nostro fratello, ma lo facciamo direttamente a Dio e a Gesù. Bene, per quell'uomo, continua la scrittura, sarebbe bene se non fosse mai nato. Qui è espressa la gravità di chi tradisce. Molti in questi ultimi tempi hanno deviato dalla via di Dio, tradendo il sacrificio di Cristo, perché questo è l'atto, cioè non considerare quell'amicizia che Dio ci ha dato attraverso il sacrificio. Gesù Cristo lo dice tanto, lui si è sacrificato non per un ego personale, lo ha fatto per noi, l'ha fatto per l'amicizia, per amore di noi. Quindi amore e amicizia hanno sancito questo atto di Cristo per noi. Quindi rendendolo vano per se stessi, soprattutto chi tradisce, privandosi del dono della vita eterna che non avranno compreso. Torniamo un attimo a Giuda, in Atti 1,18. Egli dunque acquistò un campo, e questo è il fatto, diciamo, che avviene mano a mano per rendere conto, anche per fare delle similitudini per la vita quotidiana, un campo con la ricompensa della sua iniquità. Quindi tradire per interesse e potere ha fatto la storia del mondo. Il mondo è basato su questo, bene e male, l'abbiamo sentito bene nel sermone. Il bene e il male sono in lotta continua, cioè c'è chi sceglie il male e chi sceglie il bene, e le conseguenze sono evidenti a tutti noi. Poi le conseguenze quali sono? Facciamo un esempio. Poi, essendo precipitato, gli si squarciò il ventre, parliamo sempre di Giuda, e tutte le sue interiori si sparsero e fece una brutta fine, ovviamente. Quanti al mondo tradiscono i buoni principi verso il prossimo? Le conseguenze possono essere diverse, certamente, ma sempre conseguenze negative. Per denaro o potere tradiscono amici, famiglia, per molto poco. Non c'è bisogno di fare l'elenco, perché tutti noi vediamo la televisione, leggiamo i giornali e così via. Quindi la lista sarebbe lunghissima. Esempi ne potremmo fare all'infinito. L'amicizia può segnare, nel bene o nel male, la vita di una persona. Noi, avendo scelto il bene, la nostra vita, cioè la speranza che venga segnata, ovviamente da Dio, nelle sue promesse, ereditando quello che Dio ci promette. Il che dipende molto da un'amicizia che dura, cioè nella fede in Dio che duri fino alla fine, lo sappiamo, ma con sincerità, ma con quanta intensità si è impiegata per quella persona, quell'amico, come Cristo ha fatto per noi, che si è sacrificato il massimo del sacrificio, la vita. C'è una scrittura che dice: ma chi sarebbe disposto per un amico a dare la propria vita? Chi? Uno solo. E lo ha fatto. E noi dobbiamo ricordare questo passaggio importante, perché non potremo arrivare a tanto, ma comunque è un esempio che ci può rendere forti e consapevoli di poter fare, non arrivare a tanto, ma di poter fare molto di più di quello che facciamo. Perché la vera amicizia non può essere un fatto collettivo, come abbiamo detto prima, ma è individuale. Solo Cristo l'ha potuto fare per il mondo, per l'umanità intera. Ma noi non potremmo arrivare a tanto. Come quei soggetti che credono che tutti quelli che conoscono sono veri amici. Una grande balla, una grande menzogna. L'amicizia è un rapporto importante, strettamente personale, che non può essere assolutamente collettivo. Ma tornando all'amicizia, poniamo il caso in cui l'amico venga tradito dall'amico, dall'amico, da qualsiasi altra persona, al quale aveva aperto interamente il proprio cuore. Per l'amicizia si sarebbe sacrificato, per il quale non aveva mai dubitato, ma anzi, nel quale aveva sempre riposto la più completa e assoluta fiducia. Sì, a me è capitato qualche volta. Penso che a tutti voi può essere capitato, come è capitato anche a me di tradire un amico. A me è capitato. Ed è decenni fa. E di questo ne sono, come si dice, rammaricato, anche perché non ho avuto più l'occasione di chiedergli perdono. Tra l'altro è anche morto. E quindi questa cosa mi rammarica da sempre, è una cosa che mi viene sempre nella mente. Può darsi che avrò un'occasione, se sarò degno nel mondo di domani, andare lì e dirgli perdonami. Tradire chi si fida di noi è più grave che tradire colui che è attento a non fidarsi ciecamente, cioè quella persona che è guardinga, che vi controlla, eccetera, che non potreste mai tradire. Quindi, ma colui che si fida più di ogni altro è l'amico, è il vero amico. Dunque, tradire l'amico significa praticamente fare un'ingiustizia imperdonabile. Ma ci è riservata a tutti noi una possibilità del pentimento sincero. Lo possiamo fare. Dio ci ha dato anche come, ci ha insegnato la via. Chiedere il perdono, ma per chi si pente sinceramente, cioè non deve essere un perdono. Io una volta ebbi la possibilità qui di fare un sermonetto sul vero pentimento. Il vero pentimento non è dire scusa, perdona, il pentimento è quasi un tormento. Per chi si pente sinceramente. Purtroppo noi sappiamo che la radice del tradimento è da Satana e dai suoi demoni, lo siamo fin dai tempi. Ancora prima del mondo, quando lui ebbe l'ardire di tradire Dio, di combatterlo. Perché chi tradisce non fa altro che un'azione di ritornare al mondo abbracciando tutto quello che il mondo dà, cioè tradire Dio, tradire la Chiesa, tradire un amico. Tutte queste cose qui, se io tradisco Dio e tradisco la Chiesa, e quindi la mia chiamata, chiaramente io cosa faccio? L'atto successivo è quello di abbracciare il mondo, cioè accettare tutto quello che il mondo dà e che il mondo dà solo male. Abbiamo avuto un elenco oggi veramente fatto bene. Quindi io accetto l'omosessualità, la pedofilia, l'unione fra uomo e uomo, fra donna e donna, accetto l'omicidio, accetto tutto, perché lascio qualcosa di buono. E vado verso il male. Andando verso il male vuol dire che mi sta bene tutto. Quindi sono contestualmente pedofilo, omosessuale, cioè tutto, omicida, tutto. Ecco, chi lascia la via di Dio diventa così. L'amicizia porta un sorriso dove svanisce l'amore e lascia un dolore. Quando l'amore svanisce, tutti soffriamo. Riceviamo un torto, perdiamo una persona cara, e là un amico può portare un sorriso, perché l'amicizia vera è come una lanterna che il vento scuote, ma non si spegne mai, è una lampada che arde sempre. L'amicizia, come definire questo sentimento? Non so se l'ho fatto a sufficienza. Volendo dare una spiegazione semplice, così come nasce dal cuore, affermerei che amico è la persona in cui sto bene assieme. Io sto bene con Dio, perché quando voglio trovare un amico, ovviamente al di là di voi, che siete miei amici, trovo un conforto nella parola, perché Dio ha dato a noi l'amicizia, ci ha lasciato la via santa, la via benigna di un amico. perché la Bibbia non fa altro che portare una grande storia di giustizia, ma in particolar modo di amore e di amicizia. Questa è la parola di Dio. Quindi un amico, come dicevo, che sta bene insieme, che mi comprende, che mi fa sorridere quando sono triste, che non mi cerca mai per secondi scopi, come accade nel mondo. Quante persone chiamano, che chiedono qualcosa fingendosi amici. È questo, cioè non è che lo dico io, lo potete constatare tutti voi. Insomma, l'amicizia non è come un rapporto interessato, non c'è mai sofferenza, non c'è odio. Se questo esiste, cari fratelli e sorelle, l'amicizia cessa di essere, l'amicizia non vi è più. C'è tutta un'altra cosa, che è l'antitesi all'amicizia, al buon sentimento. Qual è il significato di amicizia e come mai è così importante per tutti noi? La importanza la vediamo solo il fatto che Dio la concede, solo il fatto che Lui ha concesso l'amicizia a noi, vuol dire che è un fatto importante, fondamentale. Scopriamo la natura di questa relazione così forte e comune ai popoli di ogni parte del mondo. Che cos'è l'amicizia? Il tema è stato affrontato da letterati, filosofi ed ispirato anche da poesie di amicizia. Ma noi abbiamo una guida più alta che ha dato a noi esempi di fedeltà e da mettere in pratica la nostra vita quotidiana. L'amicizia di Dio, che è il grande insegnamento, l'insegnamento più alto, perché viene dal Dio e da Gesù Cristo suo Figlio. L'argomento poi è stato ripreso da cristianesimo, trasformato nell'amicizia cristiana, cioè quella che Dio ci dà, che è estesa all'intera umanità e si fonda sull'amore fraterno di Cristo. Ama il tuo prossimo, la grande chiamata, la verità rivelata nella Bibbia, ma non tutti l'hanno accettata. Tra i segnali per capire quella vera e distinguerla da quella interessata, che è oltretutto anche momentanea, vi sono il rispetto, i segni della vera amicizia, la generosità, la predisposizione ad ascoltare e aiutare l'altro. Questi sono segni dell'amore, della vera amicizia. Quando ci si trova di fronte a una persona che parla in maniera irrispettosa, questo è un segno, e che si è lontani da quel sentimento puro, perché questo atteggiamento mina le basi di una buona amicizia, cioè il disprezzo, il parlare male, irrispettosamente. L'ascolto e i piccoli gesti che rivelano il desiderio di aiutare l'amico in difficoltà, questi sono i segni della vera amicizia. Sono altri segnali utili per distinguere quella vera, ovviamente, da quella falsa. Dunque, per riconoscere un'amicizia vera e pura, bisogna innanzitutto distinguere la particolarità del sentimento in questione, che è diverso dalla benevolenza. Cioè tutti vogliamo bene a tutti, ma è diverso la vera amicizia, che è racchiusa nel vero amore, nella disponibilità. La benevolenza è una cosa così, diciamo così, che non ha un valore, è un voler bene, che tutti non soffrano, che stiano tutti bene. Fine. Quest'ultima, infatti, può essere rivolta anche a persone sconosciute, a tutti, e rimanere nascosta, mentre l'amicizia vera implica un coinvolgimento attivo. Noi, un amico lo riconosciamo da quello che fa per noi, senza che si aspetti nulla da noi. Però noi, per dimostrare la vera amicizia, dobbiamo rendere ciò che riceviamo, anzi, dobbiamo fare di più. L'amicizia vera si caratterizza per la reciprocità nell'avere e condividere gli stessi ideali migliori, Se la stessa fede cristiana, il piacere di vivere insieme nell'attesa di Cristo. Come dicevo, nella vera amicizia è lo Spirito Santo che opera. E lo Spirito Santo in noi vuol dire che noi abbiamo quello Spirito Santo che ci viene donato da Dio. Ed è questo importante che ci eleva a quell'amicizia, diciamo, comune, ed è un'amicizia che ha un valore maggiore, perché è un dono che noi abbiamo, se ce lo meritiamo. Quindi, per concludere, vorrei rileggervi queste, per non dimenticare questo importante, e chiudere in Giacomo 2,2, come abbiamo già letto. Tu vedi che la fede che riporta l'amicizia, agiva insieme alla sua opera, i fatti. Quindi amicizia e fatti sono con fede e opere. E che per le opere, quindi i fatti, e la fede, l'amicizia, fu resa completa. La stessa cosa vale per l'amicizia, non solo parole, ma fatti. Così fu adempiuta la scrittura, come dice in Giacomo 2,23, che dice, come abbiamo già detto, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. In antitesi abbiamo un'amicizia che non è gradita a Dio, cioè se noi non crediamo in Dio non possiamo avere l'amicizia di Dio. In Giacomo 4,4 sappiamo che l'inimicizia, quindi non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Quindi, come abbiamo accennato prima, non possiamo ovviamente amare il mondo, perché tutto ciò che è amicizia verso il mondo è inimicizia verso Dio. La scrittura lo dice chiaramente. Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Vi voglio lasciare con questa ultima pensiero. Amore e amicizia sono una cosa importante, possono rappresentare il campo per noi in cui è possibile seminare molti buoni frutti, che sono quei frutti che ci vengono donati dallo Spirito Santo, come sta scritto in Galati 5, 22, 23, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questi sono gli attributi che possiamo dare nella vera amicizia, se amiamo veramente il nostro prossimo. Spero di essere stato, aver portato qualcosa in più riguardando l'amicizia. Vi ringrazio per aver ascoltato.